Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Eccoci alla seconda puntata di Incipit. Ricordo che questa è l'ottava stagione del programma di Radio X dedicato ai libri, alla letteratura, alle autrici, agli autori di Sardegna. Radio X 96.8, lo ricordiamo, e poi ovviamente sempre disponibile nelle piattaforme social. Abbiamo aperto questa ottava stagione con un libro del Mestrale. In maniera del tutto casuale proseguiamo con questa casa editrice, però ovviamente il libro è diverso e anche l'autore non è più Francesca Spano, ma in realtà è Gianni Usai. Benvenuto Gianni.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Che viene qui a presentarci il suo ultimo romanzo, che è il quarto, se non ricordo male, tutti pubblicati dalla casa editrice nuorese, esatto. La sola notte. Gianni, la prima domanda che mi viene in mente è proprio questa: come si racconta il buio e come si racconta la notte?
Secondo me è la prima cosa che andrebbe detta su questo romanzo, che io di solito mi sento di dire, perché è stato un processo molto molto particolare. A differenza delle altre volte, con gli altri romanzi, quando mi è capitato, come un po' fanno tutti mi pare, sono partito da un'idea e poi ho costruito una struttura portante, più o meno dettagliata, che poi ho riempito nel processo di scrittura. Beh, qui invece sono partito da un'idea, da quell'incipit, che poi è rimasto stranamente quasi inalterato dalla primissima versione, per poi accorgermi che l'unico modo per raccontare questa storia era calarmi nei panni dei personaggi e in quella situazione lì, in questa notte infinita, provare a immaginare che cosa sarebbe successo pagina dopo pagina, quindi improvvisando sulla pagina senza mai sapere cosa avrei scritto in quella successiva, terminando un capitolo e partendo per il successivo senza sapere bene che cosa avrei raccontato. E il libro ha preso forma in questo modo, in maniera per me sorprendente.
Ecco, ti chiederei proprio di approfondire questo aspetto che mi ha incuriosito parecchio, cioè l'idea che tu sia andato avanti nella scrittura senza avere un orizzonte predefinito in qualche modo, ma come? Lasciandoti conquistare dai sensi, lasciandoti conquistare dai personaggi, com'è che si costruisce un romanzo pagina dopo pagina senza avere per l'appunto un'idea di massima della trama e dello sviluppo che si vuole portare avanti?
Questa cosa è legata, per quanto mi riguarda, proprio al tipo di storia che stavo raccontando, una storia che è chiusa in un appartamento, in pochi metri quadri, senza nessun punto di riferimento, una realtà nella quale i sensi ormai non servono più, sono totalmente inutilizzabili e quindi vengono meno anche le abituali unità di misura. Quindi tutto si è giocato nel provare a raccontare una storia senza mai poter dare riferimenti temporali, senza poter dire domani, senza poter dire ieri, senza poter dire stamattina o stasera, senza poter dire un metro più in là o un metro più in qua. I personaggi del libro misurano il tempo col numero di passi, con le parole pronunciate, coi pasti consumati, e misurano la casa coi passi o col numero delle mattonelle. Quindi tutto è ruotato attorno a questa cosa qua, che ti dà delle coordinate molto particolari, ti costringe a pensare alla realtà in una maniera differente e quindi di conseguenza a calarmi nei panni. Ciò che poi è accaduto è stata una conseguenza di questo straniamento, possiamo chiamarlo così.
Ecco, la cosa che mi viene in mente, se l'hai scritto di notte, per essere proprio dentro questo...
L'ho pensato di notte, perché poi quello che io faccio molto spesso è la notte, o comunque sia quando ho tempo libero dal lavoro che poi mi dà da vivere, perché di libri è difficilissimo campare, quindi faccio una cosa che è completamente distantissima dal mondo della letteratura. Quindi quando ho tempo libero, che molto spesso è la notte, io accumulo pensieri, idee che poi trasferisco lentamente durante il giorno sulla pagina appena ho un attimo per sedermi al computer. E questo è il processo un po' esasperante col quale scrivo.
Col quale ti rapporti. Il sole ha smesso di sorgere e la terra vive l'era della sola notte. Ecco, ci introduce a questo punto all'interno della storia che viene raccontata nel romanzo.
Certo. Nei due romanzi precedenti, lascio fuori il primissimo, che è la sesta nota, che è un romanzo che resta un unicum per me per quanto riguarda l'ambientazione e la storia che viene raccontata, ma nei due romanzi precedenti, Christian T. e Il peggiore, questi romanzi sono accomunati da un presupposto irreale, che era poi un pretesto per raccontare delle storie che erano fortemente radicate nella realtà. Qui quel presupposto irreale diventa preponderante e probabilmente è il vero protagonista della storia, ed è e la rende questa storia qua probabilmente una storia apocalittica, o potremmo dire post-apocalittica, dipende da come vogliamo collocarla nel tempo. Una notte infinita, la più silenziosa e buia che si possa immaginare, niente stelle, niente luna, niente vento, pioggia, che tiene d'assedio una famigliola, padre, madre e due bambini piccoli, che vivono rintanati in questo appartamento al secondo piano, in una periferia come dire palazzinara, ma ancora non in via di costruzione, la città non viene mai nominata, e che sono tenuti in vita da un fantomatico sistema, così viene chiamato con la S maiuscola nel romanzo, che fornisce loro cibo, beni di prima necessità, la corrente elettrica, l'acqua al rubinetto, e che in cambio chiede solo che loro compilino dei questionari. Lo scopo di questi questionari, anche abbastanza insensati, non è ben chiaro, forse serve per dar testimonianza di essere ancora vivi, questi sopravvissuti della notte, o magari solo per tenere aperto questo sincopato canale di comunicazione, che è l'unico ancora esistente. L'unica cosa che vedono fuori dalla loro casa i personaggi sono le luci nel palazzo di fronte, che vanno lentamente spegnendosi. Ricostringe questa cosa qua ad un conto alla rovescia preoccupante, ossessivo, e a chiedersi quando sarà il loro turno. Intanto i genitori però devono confrontarsi su quella che è la domanda più importante per loro, ovvero decidere se uscire e andare a cercare la salvezza, a capire che cosa è successo, oppure se restare rinchiusi in questa loro riproduzione del mondo di un tempo, piccola, dove tutto però è artificiale, e attendere che la salvezza gli arrivi loro, magari calata dall'alto, non si sa come.
E l'altro aspetto interessante è ovviamente lo sviluppo anche dei rapporti psicologici, non soltanto tra i genitori, ma all'interno del nucleo familiare, perché questi bambini sono nati, no? in questo contesto, e quello che mi veniva mentre i genitori ci si sono trovati, quindi hanno un termine di paragone. Mi veniva un po' da fare il confronto rispetto ai cosiddetti nativi digitali, no? A questo mondo che non esiste, però nei quali i piccoli, gli adolescenti di oggi vivono, pensando che questo sia il contesto reale, ma in realtà è tutto finto, è tutto costruito all'interno dei device telefonici, quindi dei social, del mondo social e via discorrendo. È un po' anche questo, cioè è una notte anche questa dal mio punto di vista, non so se certo, in qualche modo...
Certo. Questa parte qua è quella dei rapporti tra i personaggi, tra Sofia e Thomas, che sono i genitori, e Matteo e Giada, i due bambini, è la componente realistica del romanzo. E sì, è un po' una metafora amplificata dal contesto, da questa prossimità forzata, ed è un po' una metafora della condizione che si trovano a vivere tutti i genitori, ma più in generale anche della distanza che esiste tra diverse generazioni. Noi stiamo costruendo un mondo per le nuove generazioni, ma in quel nuovo mondo ci troviamo un pochettino a disagio. Chi ci nasce invece probabilmente ha gli strumenti adatti per viverlo meglio e per renderlo migliore, sempre che noi glielo lasciamo in condizioni decenti. E questo un po' rappresenta questo divario che c'è tra genitori e figli, perché i genitori vengono dal vecchio mondo, dove i sensi, gli occhi, le orecchie, il naso erano indispensabili, o credevano fosse l'unico modo per percepire la realtà e illudersi anche di afferrarla. Qui non servono più, perché la sola notte è cieca, ti rende cieco, è muta, non ha odore, non ha consistenza, e quindi sono completamente spaesati. I figli però, che nella sola notte sono nati, come dicevi tu, forse nascondono quella scintilla che può portarli a comprendere questa realtà, e paradossalmente a salvare anche i genitori. Ma questo non si sa se avviene, perché i genitori questa cosa non la capiscono nel libro.
Beh, poi soprattutto molte volte non si sa neanche se si vuole essere salvati, che sì. è un'ulteriore dinamica. Gianni, ti chiederei di aprire il tuo romanzo, così andiamo a scoprire l'incipit, quindi le prime righe.
Va bene. Il ricordo del giorno si è disperso nel buio della notte perenne e con esso ogni speranza di rivedere la luce. Cessato il moto apparente del sole, si vive in un eterno presente oscuro e senza domani. Ciò che rimane è lo smarrimento statico dei superstiti, orfani del solo punto di riferimento del quale non avrebbero mai pensato di dover fare a meno.
E questa è La sola notte di Gianni Usai, edito da Il Maestrale. Thelonious Monk, questo è l'autore del brano. Blue Monk invece sono le note che abbiamo appena ascoltato. Ancora con noi in studio Gianni Usai, perché nella seconda parte si paga dazio, ma non sono i dazi imposti da Trump, sono dazi molto più belli e molto più ricchi, perché ogni autore parla del suo ultimo romanzo e però ci consiglia anche qualcosa da leggere. Gianni, che cosa ci hai portato? Io sono all'oscuro di tutto. A te la parola.
Io vi ho portato un romanzo che è stato scritto circa 100 anni fa da Peter Flam, pseudonimo di Erik Mosse. Oscuro scrittore, dico oscuro perché poco conosciuto, scrittore tedesco che nel 1926 pubblicò questo romanzo che si intitola Io, col punto interrogativo, che ebbe anche un discreto successo, però i romanzi successivi non proseguirono su quella strada lì, venne presto dimenticato. Tra l'altro lui era ebreo, quindi con l'avvento del nazionalsocialismo dovette fuggire prima in Francia e poi riparare negli Stati Uniti. Però il romanzo è stato riscoperto a 100 anni di distanza più o meno e pubblicato in Italia per la prima volta da Adelphi nel 2024, ed è un romanzo attualissimo secondo me, per come è stato scritto, molto moderno, e per il tema che tratta.
Partiamo dal tema.
Allora, racconta di un soldato tedesco che negli giorni immediatamente precedenti alla fine della Prima Guerra Mondiale si imbatte nel cadavere di un commilitone. Questo commilitone è un medico, lui lo riconosce, recupera dal cadavere il suo passaporto e se lo porta appresso. Termina la guerra, viene rimandato a casa e già nel treno che lo sta riportando a casa tutti non lo riconoscono per l'uomo che era, cioè il panettiere, ma per il medico del quale ha visto il cadavere pochi giorni prima. Da lì in poi comincia a vivere la vita del medico. E questa roba qua, naturalmente, mantenendo la memoria del panettiere, sulla quale si innestano sprazzi invece di memoria della vita del medico, e a un certo punto lui finirà per non capire più se è l'uno o l'altro. E naturalmente questa è, insomma, una metafora della devastazione, dello straniamento che produce la guerra in chi la vive al fronte o anche da casa, da cittadino, da comune cittadino. Ma secondo me, cosa più importante, è forse anche una metafora della condizione di ciascuno di noi, cioè della difficoltà che abbiamo a tenere insieme e ad accettare la molteplicità della nostra identità. Tutto questo, cioè, oltre a, naturalmente, raccontata in maniera molto singolare la devastazione della guerra fisica, cioè dei luoghi e del corpo, ma soprattutto quella mentale, ed è molto attuale in questi tempi.
Quindi un libro che è figlio di quei tempi lì, perché ovviamente alla fine della Prima Guerra Mondiale, la società, gli uomini e le donne erano devastate, perché era una guerra che nessuno si aspettava in quei termini, sia di durata e soprattutto sia di deflagrazione anche dei corpi, in qualche modo, no? Una guerra feroce come non ce n'erano state prima.
La peggiore, perché gli armamenti intanto erano cambiati, ma non era cambiato il fatto che i soldati venivano mandati al fronte come se ancora fossero armati semplicemente di una spada, e invece c'era di tutto. C'erano i gas, c'era l'artiglieria, c'erano le bombe, c'era già l'aviazione che iniziava a prendere piede, e quei soldati lì sono stati massacrati. Ma poi va detto anche che quello è stato l'inizio di forse uno dei periodi più tremendi della storia recente, degli ultimi secoli, quelle due guerre molto ravvicinate che, sommate ad altre sciagure, pensiamo alla spagnola, visto che siamo reduci da quella cosa orribile del Covid, e poi siamo piombati in questa situazione che ci fa temere il peggio oggi come oggi. Insomma, sono stati 45 anni all'inizio del secolo scorso, davvero, davvero, che hanno cambiato la società, ma pare che non abbiamo imparato granché.
No, ecco, la cosa più triste è anche che di fronte a storie come queste, in qualche modo ci riportano la ciclicità, no, della storia. Sembra veramente che si resetti tutto e si rincominci quasi da capo. Ritornando al libro, ci hai raccontato che ti ha appassionato la trama, ma anche la forma, no, nella quale poi si sviluppa il racconto. Qual è la capacità principale di Flam in questo?
Perché innanzitutto utilizza proprio una forma particolare. In un uso, erano anni in cui la sperimentazione prendeva piede, naturalmente, e lui, da scrittore conosciuto, ha il coraggio di fare un utilizzo della lingua che è suo personale, soprattutto nella punteggiatura, con l'utilizzo dei trattini per delle pause dove nessuno li avrebbe messi. E questa cosa qua, che all'inizio può sembrare disturbante per chi legge, in realtà poi col procedere delle pagine prende un senso e detta davvero il ritmo incalzante di questo precipitare del protagonista all'interno delle proprie angosce, delle proprie paure. C'è proprio una compenetrazione tra ciò che viene detto, quindi il contenuto, e la forma di questo romanzo, che sono inscindibili. Quindi è questa cosa qua che mi ha colpito, ripeto, rileggendolo a 100 anni di distanza capita spesso con tanti libri che sono stati scritti nella prima metà del secolo scorso, di imbattersi in qualcosa di modernissimo, ma forse perché noi oggi scriviamo senza essere troppo, siamo meno moderni di quello che pensiamo probabilmente quando scriviamo.
Sì, si potrebbe aprire secondo me un discorso molto ampio da questo punto di vista, nel senso che oggi è un pullulare di scuole di scrittura e non soltanto, che dettano una linea che è sempre la stessa.
Tende a essere tutto molto omogeneo.
Omologato, no? Bisogna essere omologati da questo punto di vista.
Devi rispettare delle regole, e invece le regole magari bisogna conoscerle, però il gioco sta proprio nel sovvertirle.
Indubbiamente le avanguardie di inizio Novecento da questo punto di vista hanno ancora molto da, secondo me, molto da insegnarci. Ti chiedo, lo immagino, però vorrei che ce lo raccontassi tu, che tipo di giudizio emerge di quella guerra feroce che è stata chiamata non a caso la Grande Guerra?
Guarda, è un libro che non lo dà un giudizio, perché è il libro che testimonia della perdita dell'identità. Cioè il succo di questo romanzo è che dove passa la guerra niente sarà mai più come prima. Questo riguarda i luoghi, tanto che c'è una descrizione spesso meticolosa dei posti dove sono avvenuti gli scontri, dove sono sepolti. Scava qui, si dice, lì c'è l'acqua, c'è la melma e forse c'è quanto resta del mio corpo, ma io non sono quell'uomo lì. Quindi non c'è un giudizio, ma il libro è tutto incentrato sulla descrizione della assoluta azzeramento dell'identità dell'essere umano da parte della guerra, ma questo in fin dei conti è il giudizio estremo, cioè la guerra è la cosa, quella cosa lì definitiva, eppure noi sembriamo non capirlo nemmeno oggi che abbiamo gli strumenti per renderla veramente definitiva. Se tu pensi che si sta a discutere sul fatto che la Russia ha 6.500 testate nucleari, la Francia ne ha solo 100, quando ne basterebbero 5 per cancellare la Francia o per cancellare parte della Russia e azzerare tutto, e quindi è chiaro che La guerra è l'azzeramento. Ma sai, è un discorso, il succo sarebbe che se tornassimo davvero a capirci sui concetti, lo dicevo qualche giorno fa da un'altra parte, forse ci risolveremmo dei grossi problemi, perché ci potremmo trovare sul senso delle parole riportandole alla loro purezza, cioè sul significato della parola pace. Oggi non ci si capisce perché per il capo di governo russo ha un significato, per quello ucraino ne ha un altro, per quello americano ne ha un altro, per noi due ne ha un altro ancora, e poi per le popolazioni che sono sotto le bombe ne ha uno ancora differente. E invece se tutti ci mettessimo d'accordo su quel significato univoco, primigenio, della parola pace, probabilmente sarebbe più semplice raggiungere.
Sì, saremmo meno sciocchi da questo punto di vista, mi verrebbe da dire. Gianni, ti chiedo anche in questo caso, per chiudere e salutarci in questa seconda puntata di Incipit, di sfogliare, lo sentiamo proprio materialmente, no ma è bella il rumore della carta dei libri, ci mancherebbe altro, e farci così assaporare le prime righe di questo romanzo.
Poche righe, d'accordo. Non io, signori giudici, un morto parla per bocca mia. Non sono io qui, non è mio questo braccio che si alza, non sono miei questi capelli ora bianchi, non è mio il crimine, non è mio il crimine.
E questo era Io, di Peter Flam, edizioni Adelphi, letto da Gianni Usai. Grazie.
Grazie a te, Giovanni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.